Allora, questa mattina leggiamo Giovanni, il Vangelo di Giovanni, il capitolo 6, i versetti dal 26 al 29. C'è qualche volontario?
Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico, che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Amen.
Bellissimo questa parte. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. E poi gli chiesero: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. E Gesù ha sigillato con queste parole tutte le profezie, tutto. È meraviglioso quando il Signore ti apre il cuore e la mente, tutto ti apre. Il cuore e la mente sostanzialmente, ma anche gli occhi che prima non vedevano. Adoperate per il cibo che perisce. Non per il cibo che perisce, perché prima c'era stata la moltiplicazione dei pani. Quindi dice sostanzialmente: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Guardate al di là del proprio naso, delle proprie difficoltà, tradotto in parole povere. È questo che il Signore vuole dirci. È lui, venite a me, è lui la vita, è lui la redenzione, il Messia. E vuole dirci questo. E tutti i giorni, quando uno commenta la parola del Signore, il messaggio è sempre quello: che Gesù è Dio, si è incarnato, è venuto sulla terra per pagare il prezzo del peccato, perché senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati, se no siamo come quelli del mondo. Il mondo perché dice che non c'è Dio? Perché così non deve rendere conto nessuno. Così pensa, perché pensa solamente di non essere giudicato. Ma il giudizio verrà comunque, perché una persona incredula in punto di morte, non crediate che gli passa davanti tutta la sua vita, tutto il male e tutto il male che ha compiuto. Perché poi l'uomo naturale, quando nasce e si allena alla vita, si allena a fare il male. E quindi Gesù, l'opera di Dio è questa, che crediate in colui che gli ha mandato, cioè Gesù, suo figlio. E perché è venuto? Per prendersi l'ira di Dio, che doveva cadere su tutti gli uomini che hanno trasgredito la sua legge. Perché dice che la vita della carne è nel sangue, e senza sangue non c'è, senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Quindi la vita anche della carne del credente è nel sangue di Gesù Cristo. Perché Gesù avrebbe detto: chi non mangia questa mia carne e non beve questo mio sangue, non ha vita. Vedete come è profonda la scrittura ebraica? Perché questo viene dall'ebraismo, non c'è un intellettualismo in questo, non c'è niente di intellettuale. C'è solo praticità, pragmatismo ebraico, perché gli ebrei sono stati creati da Dio, un popolo creato da Dio, quindi il Signore ha messo la sua sensibilità anche nei loro cuori, anche se magari si comportano male, però alla radice, quando vanno a cercare il Signore, lo cercano con sincerità, anche loro arrivano. Abramo è arrivato per fede a Dio. Ecco questo, l'ira che doveva cadere su di noi, come come una mannaia quando c'era la rivoluzione francese che tagliavano le teste. L'ira di Dio è un po' così, è rappresentata così, è una cosa che noi non possiamo comprendere perché è una cosa veramente spaventevole. E quindi questa doveva cadere su di noi perché abbiamo trasgredito tutti, chi più chi meno, chi prima o dopo ha trasgredito le leggi di Dio. E quest'ira di Dio, Gesù, ha bevuto fino in fondo la coppa, si dice, la coppa dell'ira di Dio. Lui non voleva prenderla perché aveva paura, essendo uomo in quel momento. Perché aveva paura? Per solidarizzare con le nostre difficoltà, i nostri peccati. Però ha detto, sia fatta la tua volontà, Signore, non la mia. Accettato di buon grado, perché vedeva al di là, se così si può dire, permettetemi, del proprio naso. Vedeva il progetto di Dio nel suo insieme, perché era uno con Dio, come vediamo fra un po'. Ecco, questo mi viene dal cuore. Adesso leggiamo Giovanni 7, dall'1 al 9. Vieni, Sara, bravo.
Dopo queste cose, Gesù andava in giro per la Galilea, perché non voleva andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina, per cui i suoi fratelli gli dissero: parti di qui e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Nessuno, infatti, fa alcuna cosa in segreto, quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, manifestati al mondo. Neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Allora Gesù disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio di lui, che le sue opere sono malvagie. Salite voi a questa festa, io non salgo ancora a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto. E, dette loro tali cose, rimase in Galilea. Amen.
Amen. Anche qua sembra un racconto un po' marginale rispetto a quello che è successo prima e dopo. Però è diciamo un po' un nodo che raccoglie gli eventi che sono stati prima e gli spiega poi alla luce di quello che succederà poi dopo. Gesù andava in giro per la Galilea perché non voleva andare in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. In quel momento gli giudei si preparavano per la festa dei tabernacoli. E poi gli dicono, se tu fai tali cose, cioè, poi vediamo quali sono quelle cose, perché è scritto nei capitoli precedenti, manifestati al mondo, cioè, vai alla festa così tutti ti riconoscono. E Gesù invece vediamo che non vuole andare. Preghiamo che il Signore col suo aiuto ci faccia capire come mai Gesù non ha voluto andare. E poi, leggo io, Zaccaria 14, 16, 17. Qua parla dei tempi messianici, quando il Signore verrà a governare sulla terra. E dice così, e avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme salirà di anno in anno ad adorare il Re, l'Eterno degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. E avverrà che, se qualche famiglia della terra non salirà a Gerusalemme per adorare il Re, l'Eterno degli eserciti, su di essa non cadrà alcuna pioggia. Amen. Allora, possiamo accomodarci, fratelli. Anche qua torna la festa delle capanne, o la festa dei tabernacoli, come dice Gesù nel capitolo di Giovanni. Perché prima parla di tutte le nazioni che quando starà per venire il regno messianico di Dio sulla terra, tutte le nazioni si volgeranno contro Gerusalemme. E adesso siamo in un'epoca storica che iniziano questi movimenti. C'erano già stati in passato, Però a me sembra di capire, anche seguendo anche altri fratelli che spiegano queste cose, che i tempi stanno maturando e quindi vediamo che tante nazioni si schierano apertamente contro Gerusalemme e contro Israele. Però qua il Signore dice una cosa, al versetti precedenti al 12. Questa sarà la piaga con cui l'Eterno colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. Egli farà consumare la loro carne mentre stanno in piedi. I loro occhi si consumeranno nelle loro orbite e la loro lingua si consumerà nella loro bocca. Questa è la parola del Signore e noi sappiamo che il Signore mantiene quello che promette. Comunque, qua parla in Zaccaria, è un passo profetico, parla della festa delle capanne, che negli ultimi tempi tutte le nazioni, i sopravvissuti, andranno ad adorare Gerusalemme il re. E vediamo allora chi è questo re. Allora, Gesù nel racconto che ci viene presentato in Giovanni 7, tutto il capitolo di Giovanni dal 5 al 6, 7, tutti i capitoli sono molto molto densi e rappresentano veramente la teologia in cui crediamo noi, cioè il Vangelo è sintetizzato da quello che dice Gesù ed è proprio talmente ricco, talmente denso di spunti che da solo è un trattato di teologia, cioè è di più perché è la parola di Dio. Quindi tutto crolla, i trattati di teologia, la conoscenza degli uomini crolla di fronte a quanto ci dice Gesù su di lui e sul Padre, e che c'è spiegato nel capitoli 5, 6 e 7, e poi in tanti altri parti della Bibbia, ma oggi analizziamo questi. Il capitolo 7 inizia con "dopo queste cose". Ma quali erano queste cose che sono successe e che, come abbiamo detto prima, il Vangelo di Giovanni ci presenta? È un momento molto intenso della storia di Gesù ed è calato in un determinato periodo del calendario ebraico, che è la festa dei tabernacoli o di Sukkot. Sukkot è il termine ebraico che vuol dire che deriva da sukkah, che vuol dire capanna. E le cose che sono successe, stando proprio leggendo letteralmente quello che c'è scritto nelle pagine precedenti di Giovanni 7, cioè capitoli 5, 6, 7, sono queste. Guarigione di un paralitico a Betesda, c'è il capitolo che racconta questa guarigione, dopo la quale i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo perché faceva queste cose di sabato. Lo conosciamo il brano. Gesù stesso, per farli riflettere, come troviamo poi poche righe dopo nel capitolo 7 di Giovanni, e precisamente al verso 23, gli dice: voi vi scandalizzate di me, che guarisco nel giorno di sabato, e dite che così facendo trasgredisco la legge, perché sappiamo che il giorno di sabato non si poteva fare alcun lavoro. E Gesù però gli fa osservare: ma allora come mai voi, per non trasgredire la legge di Mosè, fate le circoncisioni nel giorno di sabato? Vuole farli riflettere e vuol dire, tradotto in termini, parole povere, non c'è contraddizione, fratelli giudei, miei fratelli giudei, in voi facendo queste cose, accusandomi. E poi gli dice: fate un giusto giudizio e non giudicate secondo l'apparenza. Avete visto come Gesù va veramente al nocciolo della questione. Poi, un altro fatto che è capitato è Gesù si dichiara figlio di Dio. E dice che uno solo con il Padre, è al capitolo 6. E poi dice anche che la sua testimonianza è maggiore di quella di Giovanni, perché Giovanni è stato mandato prima davanti a lui per preparare la strada per la sua venuta. Poi un'altra cosa che succede è la moltiplicazione dei pani, dove Gesù dice appunto queste parole che abbiamo letto: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Cioè, Dio ha dato la sua garanzia, il sigillo di Dio. Credete a lui, perché io l'ho sigillato. Questa è la garanzia che è mio figlio, veramente. E questo perché lo spiegava agli ebrei. Però è anche molto, molto bello e molto edificante, almeno per me così, riflettere su queste cose, anche per noi che non siamo giudei. Gesù è il vero pane della vita. Non è la manna del deserto che ebbe, sì, una funzione nutritiva per il corpo, perché 40 anni nel deserto non sono una passeggiata. Quindi ebbe la funzione di nutrire quotidianamente i corpi degli ebrei che erano nel deserto, ma ebbe anche una funzione pedagogica, nel senso che voleva insegnare al suo popolo a dipendere da lui quotidianamente. Gesù dice che è ancora di più della manna, perché dice: io sono il vero pane. Chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete, dice nel capitolo 6 di Giovanni. Chi crede in Gesù, anche tra di noi al giorno d'oggi, tra i credenti sparsi per il mondo, sparsi come il Signore ha deciso di spargere, non come decidono gli uomini, sa che è così. Che Gesù è il vero pane, lo sa per esperienza personale e lo può anche annunciare con forza, perché a sua volta lo ha ricevuto come pane nella sua vita. Se non ricevi qualcosa come pane, come nutrimento, come incoraggiamento, come insegnamento, difficile che potrai dare anche solo una mollica, un pezzo di pane a una persona che ne ha bisogno, o un incoraggiamento, o un'esortazione, o una riprensione. Perché il Signore opera sempre con ordine. Se non ti riprende, e tu a sua volta impari dalle riprensioni di Dio, quindi regoli bene i tuoi passi, ritorni al punto. Io mi ricordo che l'abbiamo detto tante volte in queste riunioni, quando tu esci fuori di strada, devi tornare, cioè pecchi, devi tornare indietro al bivio esatto in cui tu ti sei allontanato. Non devi tornare indietro da un'altra parte, ma esattamente nel punto in cui ti sei distaccato dal Signore, perché il Signore vuole farti capire, vuole che tu rifletti sulla tua vita, su quello che combini. Quindi devi tornare indietro. Questo mi è stato trasmesso tante volte in passato. Devi tornare indietro esattamente al bivio in cui tu ti sei allontanato, perché non puoi andare in un altro punto, perché sennò la strada è diversa. Perché la strada che il Signore ci presenta per ciascuno di noi è una sola. Perché dice che stretta la porta e angusta la via che porta alla salvezza. Quindi dobbiamo esattamente tornare al punto in cui ci siamo allontanati. E chi crede sa che Gesù è il pane della vita, sa che quindi può dar da mangiare quello che ha. È come Paolo quando al paralitico che voleva, se non mi ricordo più, scusatemi se Paolo o Pietro, comunque gli dico, forse Pietro, quello che gli chiedeva l'elemosina, e lui dice: denaro non ne ho, ma quello che ho te lo do. E gli dice: nel nome di Gesù, alzati. Perché era stato istruito a sua volta da Gesù, e aveva sperimentato nella propria vita le benedizioni del Signore. E così anche per noi. Marisa. Ecco, ciao Marisa. E così anche per noi. Non possiamo benedire un fratello se a nostra volta non siamo stati benedetti, perché sarebbe solo ipocrisia e religione. Fariseismo, come si dice. L'unico vero cibo che placa la fame e il vuoto del cuore dell'uomo è la presenza di Gesù Cristo nel proprio cuore. Solo così l'uomo trova vera pace e può finalmente riposarsi e tranquillizzare il suo cuore, che altrimenti sarebbe sempre in cerca di qualcosa da fare e sarebbe sempre in fermento, con un'agitazione senza sosta, senza tregua, senza posa. perché ogni giorno, ogni momento che si alza, devo fare questo per riempire la mia vita, devo fare quell'altro per riempire la mia vita, devo andare a trovare questa persona, devo vedere questi amici, devo andare a questa riunione, a questa attività, e devo fare questo, devo fare questo, devo fare questo, finché schiatti. Finché uno schiatta senza aver capito nulla della vita. Invece il Signore vuole che noi ci fermiamo, che torniamo al punto in cui ci siamo allontanati e ripartiamo da lì con Lui. Perché vuole che la nostra vita sia veramente piena, ma piena di cose che valgono, che sono le sue benedizioni, non delle cose che noi pensiamo siano giuste per noi. C'è un versetto che tengo lì sulla scrivania che dice che ogni cosa che un uomo non riceve nulla se non gli viene dato dal cielo. Non è proprio così, comunque il senso è questo. Il momento del calendario ebraico, cioè il tempo in cui Gesù dice e compie queste cose, è subito prima della festa dei tabernacoli. Il tabernacolo rappresenta in sintesi la presenza di Dio con l'uomo, la sua vicinanza più alta ed intima. Il tabernacolo era, noi quando abbiamo avuto la benedizione del Signore di andare nel deserto in Israele, e hanno ricostruito il tabernacolo, tutto l'accampamento. E penso sia un gruppo di ebrei messianici o di cristiani, chiamiamoli comunque di credenti, che hanno voluto ricostruire con le stesse dimensioni che sono indicate nelle scritture il tabernacolo. Ed era una sorta di accampamento in cui vi erano dei teli che delimitavano un'area abbastanza grande, come fosse un cortile dove si riunivano. E poi c'era una tenda più piccola, dove divisa in due parti, dove c'era una parte era il luogo santo e l'altra il luogo santissimo. Nel luogo santissimo c'era l'arca, l'arca dell'alleanza del Signore con gli ebrei, dove c'erano le tavole della legge date a Mosè, le tavole di pietra, poi c'era la verga di Aronne fiorita e la manna. Il significato simbolico di queste costruzioni che il Signore ha voluto insegnarci anche noi se leggiamo l'Antico Testamento, come era la costruzione, bellissimo. Però tutto questo, alla luce poi del Vangelo e della venuta di Gesù, è un significato simbolico. Ma anche per gli ebrei è un significato simbolico, perché mi sono informato in un sito ebraico. Il tabernacolo terreno è un riflesso di quello celeste. Nell'arca vi era la gloria di Dio, che rappresenta il trono di Dio che sta in cielo. Era una rappresentazione terrena delle realtà celesti. L'Aron, cioè l'arca, gli ebrei chiamano l'Aron l'armadio, come c'è in tutte le sinagoghe, dove all'interno c'è il rotolo della Torah, quindi della legge data da Dio a Mosè. L'Aron, quindi, questo armadio, corrisponde al cuore dell'uomo. Come la vita di un uomo dipende dalla vitalità del suo cuore, così è l'importanza dell'arca, dove erano custodite le tavole della legge, sta a significare che Dio può venire a vivere nel cuore dell'uomo e lo può santificare con la sua legge, le sue prescrizioni, che lo elevano dallo stato di incoscienza e di degrado spirituale che naturalmente l'uomo ha quando si ribella a Dio e si allontana da Lui. Gesù non a caso compie le sue opere, quindi parla del pane, della manna, della sua unità col Padre e della sua missione divina prima della festa ebraica dei tabernacoli. La festa delle capanne è importante perché commemora il viaggio durato 40 anni nel deserto degli ebrei dopo la schiavitù d'Egitto e rappresenta la dipendenza e sa significare la dipendenza quotidiana del popolo dal suo Dio. La manna simboleggia proprio questo. Non è solo la celebrazione per la liberazione dall'Egitto, è qualcosa di molto più intenso e più profondo, ma è un atto profondo di fede e fiducia nella guida continua, quotidiana di Dio nella vita del credente. Sappiamo che storicamente la festa di Sukkot dei Tabernacoli è anche una festa che celebra il raccolto, e ringraziamento a Dio per le sue benedizioni, come facciamo molte volte prima di iniziare le nostre riunioni. Ringraziamo Dio per le sue benedizioni. Ho sentito anche fratelli che dicevano, anche passati, che seguo anche qualche canale che parla proprio dei puritani, e dicevano che il primo passo verso il peccato in un credente, è la mancanza di un cuore riconoscente verso Dio, che non ha gratitudine verso Dio. Quando inizia a mancare o a diminuire la gratitudine verso Dio, bisogna alzare, è un campanello d'allarme, perché vuol dire che il nostro cuore sta seguendo le sue strade, quello del tornaconto personale, ecco, mi hanno fatto questo, ecco, lui è benedetto più di me, il Signore non mi guarda. Invece il Signore guarda tutti veramente come un padre amorevole, ed è, essendo Dio, capace di curare in modo particolare ogni persona, per come ha bisogno, e lo può curare da quando lo prende da giovane, quando si avvicinano gli ultimi giorni della sua vita. È per quello che si dice, che anche mi sembra nei Proverbi o in Ecclesiasti, dice che gioite nel Signore quando siete giovani, coltivate la comunione col Signore da giovani, quando avete le forze, avete tutte le benedizioni che il Signore può dare a un giovane di 20, 25 anni, 30 anni. Ci sono credenti che sono diventati credenti a 18 anni e per 40-50 anni hanno amministrato la parola di Dio con forza, quotidianamente. Prima erano in 6-7 che si trovavano, adesso sono delle comunità che attraverso internet raggiungono vari punti della terra e sono fratelli fedeli, da quello che posso sapere io. Non è che li seguo come se fosse la parola di Dio, però ho bisogno anche di confrontarmi, tra virgolette, con chi ha più esperienza di me, ne sa più di me, e non ne sa più di me nel senso in termine buono. Chi ha più esperienza di fede, più maturo della fede. E quindi questi fratelli sono veramente un aiuto anche quando uno non sa dove sbattere la testa. E quindi il fatto che gli ebrei erigono ancora adesso delle capanne, rappresenta la provvisorietà nella festa di Sukkot della vita umana e la necessità dell'uomo di aggrapparsi alla protezione di Dio. Questo per il mondo ebraico, ma che, come abbiamo detto prima, come spesso accade, ed è meglio che accada, è fonte di riflessione anche per noi, perché il Signore vuole plasmarci e renderci sensibile all'aspetto spirituale e immateriale della vita. Per quello che Gesù dice, adoperatevi per il pane che non perisce. Non per il pane che perisce, ma per quello che dura in vita eterna. Il vero pane che Lui stesso ci può dare, perché ha il sigillo di Dio. Dio l'ha sigillato. Qui Gesù entra in questo momento storico con una nettezza e una semplicità veramente disarmante. Al capitolo 7, infatti, leggiamo che Gesù non voleva andare in Giudea, voleva stare in Galilea perché aveva paura, perché i giudei volevano cercarlo per farlo morire. Ma perché per farlo morire? Perché aveva guarito un uomo di sabato, perché aveva trasgredito la legge. E Gesù, in questo caso, umanamente, non vuole andare. Vuole stare in Galilea, dove probabilmente c'erano più discepoli, persone che con cui stava meglio, era più tranquillo, probabilmente. Queste sono mie supposizioni, non sta scritto. Però dice che lui non voleva andare in Giudea. Però in quel periodo storico la festa dei Tabernacoli si stava avvicinando. E cosa succede? Che i suoi fratelli, dice la parola nel Vangelo di Giovanni capitolo 7, gli dissero: parti di qui e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. E loro consigliano, i fratelli consigliano a Gesù cosa deve fare. Interessante. Però vediamo che con queste poche parole Gesù trae subito le conseguenze, perché essendo Dio conosce l'animo umano. Persino i suoi fratelli dimostrano di non credere in lui, affermando in modo molto terra terra, proprio tabula rasa, come si dice, di manifestarsi, vogliono che lui si manifesti e di salire in Giudea e si manifesti ai suoi discepoli alla festa per farsi riconoscere. Nonostante tutte le manifestazioni che Dio in Gesù continuava, che aveva fatto, scusatemi, Gesù, tutte le manifestazioni che Dio aveva realizzato attraverso suo figlio Gesù, queste persone continuano a non credere in lui. E gli dicono: se tu fai tali cose, manifestati al mondo. Se tu fai tali cose, ma vi rendete conto della bestialità che dicono? Non avevano alcuna minima visione spirituale della vita, della situazione in cui si trovavano. Gesù risponde: il mio tempo non è ancora venuto. Scusate l'espressione, ma come dire, state al vostro posto. Se tu fai tali cose, gli dicono, ma come? Com'è possibile, dopo tutto quello che aveva fatto Gesù, la moltiplicazione dei pani, 5 pani e 2 pesci erano, per 5.000 persone, mentre i discepoli erano preoccupati perché non avevano denaro per comprare tutto questo pane, questo cibo. E Gesù ha detto: fateli accomodare e distribuite loro da mangiare. Vedete anche la mancanza di fede dei discepoli. E soprattutto, dopo aver sfamato 5.000 persone, si sono avanzate 12 ceste piene di cibo. E c'è scritto: affinché nulla vada perso, nulla vada perso, perché può sempre servire per qualcun altro. E dopo tutti questi insegnamenti che Gesù aveva fatto, anche sulla sua unità col Padre, perché dice: io e il Padre sono uno, e il Padre mi ha mandato, faccio le cose, adesso non le abbiamo lette, però ora il pane che darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché uno ne mangi e non muoia. Tutto quello che il Padre mi darà, mi dà, verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. È tutto un elenco di, veramente, di teologia pratica, di Vangelo pratico che Gesù fa. Queste persone, quindi, dopo i suoi fratelli, dopo tutti questi fatti, la guarigione anche, l'abbiamo detto prima, del paralitico, non credevano ancora in lui. Il mondo, dice Gesù, non odia voi, ma odia me, perché testimonio che le opere vostre sono malvagie. E perché sono malvagie le opere di queste persone? Perché non credono in lui. Non credono in lui. Voi non potete fare le opere di Dio, il vostro tempo è sempre pronto, sembra voler dire Gesù, perché non aspettate di essere mandati dal Signore. Mandate sempre come il mondo e il vostro cuore vi insegnano, con la sensibilità e la durezza di cuore di una bestia, perché non lo avete ricevuto e non lo avete ricevuto dal Padre, perché il Padre non vi ha attirato a sé. Non avete ricevuto da Gesù perché il Padre non vi ha attirato a sé. Gesù quindi non sale alla festa delle capanne, se non è il momento, e il momento glielo indica il Padre e non l'uomo, che così facendo dimostra di non credere in lui. Perché prima cosa aveva detto? Aveva detto: che cosa dobbiamo fare per compiere l'opera di Dio? Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Amen. E al 7 dice: il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. E le opere dell'uomo sono malvagie perché non credono in Gesù. Il mondo non crede in Gesù. Salite voi a questa festa, io non salgo ancora a questa festa. L'uomo non può dire a Dio cosa deve fare. Riflettiamo su questo. Quanti dolori e sofferenze avremmo potuto risparmiare se avessimo voluto fare la volontà del Padre e non la nostra. Occorre fermarsi ed ascoltare la voce di Dio che ci parla col suo Santo Spirito. se abbiamo il suo Santo Spirito. Il suo Santo Spirito, ricordiamoci, che viene dato ad ogni persona che si ravvede, che crede. Giovanni predicava, fate razza di vipere e fate frutti degni di ravvedimento. Molti credenti hanno la loro agenda personale, la loro agenda, le loro priorità, i loro programmi, perché l'uomo, essendo intelligente, programma, reputandosi più intelligente di Dio e più intelligente di tante altre persone, programma, pianifica, dispone, organizza. Essere ordinati e organizzare le cose, preparare le cose per un determinato evento, una situazione, è anche un segno di saggezza, perché se qualcuno non avesse comprato il microfono, non avremmo potuto migliorare il collegamento. Però questo microfono è stato comprato, è stato pagato, è stato provato. Cioè delle persone si sono attivate. Se non provavano i canti quando c'era il gruppo, non avremmo potuto ascoltare i canti in ebraico. E così chi parla, se non prima non si chiude nella sua cameretta in preghiera, come dice Gesù, e chiede al Signore che vede nel segreto, non potrà dare mai niente agli altri, perché il Signore vede nel segreto e gli darà la ricompensa pubblicamente, c'è scritto. Molti credenti, ben detto, hanno la loro propria agenda personale e vogliono fare coesistere le due cose nella loro vita, la volontà di Dio e la propria volontà, quindi la propria agenda, il proprio programma personale. Ma questo, fratelli, non è possibile, perché il Padre è prioritario su tutto e su tutti. Se noi amiamo Gesù, dobbiamo amarlo con tutto il cuore, senza riserve. Sono le riserve che ci portano fuori strada, perché vogliamo tenere qualcosa per noi, nella nostra nicchia del nostro cuore, qualcosa che nemmeno Gesù può entrarci. Capite com'è meschino l'animo umano? Il Padre, Gesù, che è Figlio, è Padre, Figlio e Spirito Santo, sappiamo. Dio si manifesta sotto questi tre aspetti. Il Padre, quindi, è Gesù, è il Signore dei credenti, il Signore, colui che deve dominare la vita di un credente, anche se abbiamo i nostri impegni di lavoro, i nostri impegni con la famiglia. Chi è credente viene dominato dal Padre, dalla sua parola, dalle priorità di Dio. Per quello, se no, non avrebbe insegnato, l'abbiamo già detto prima, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. E lui è il Signore che dà il pane al momento opportuno e che stabilisce le chiese locali, suscita i credenti e mette ordine nella vita di persone che prima erano incredule, che si sono però arresi alla giustizia di Dio. E la giustizia di Dio l'abbiamo conosciuta in Gesù Cristo, come abbiamo detto all'inizio, che l'ira di Dio era, perdonatemi il termine, la mannaia di Dio era sul capo di ogni persona, perché si era ribellata a Dio. Però noi la giustizia di Dio l'abbiamo conosciuta e si è manifestata in suo figlio Gesù, perché ha accettato di buon grado il sacrificio per poter morire, risuscitare, per poter attirare a sé dei figli della promessa. E come Abramo credette alla promessa così di Dio, così chi crede in Gesù crede alla promessa di Dio, che giustifica l'empio, che si nasconde sotto l'ombra di Dio della croce, che si rifugia ai piedi della croce di Gesù. E così come Gesù è risuscitato, lo Spirito di Dio, che è in Gesù, perché Gesù è stato risuscitato dallo Spirito di Dio, che è uno spirito di vita. Se noi abbiamo Gesù nel cuore, possiamo anche noi essere rigenerati e risuscitare. E dice in un'altra parte della scrittura, uscite da questo mondo di tenebre, Dio vi inonderà di luce. Egli è il figlio di Dio, Gesù, è Dio incarnato, che la tradizione dei padri aspettava, il Messia di Israele, il Salvatore del mondo, il Re dei Re. Ogni credente sa qual è il suo posto nella Chiesa, cari fratelli. riallacciandoci a quello che abbiamo detto prima, che il Signore suscita le persone ed è un Signore di ordine, non di disordine. Perché il Signore glielo attesta col suo Santo Spirito e glielo attesta anche col il manifestarsi degli eventi. Se una persona vuole continuamente andare in quella direzione continua a sbattere la testa, vuol dire che non è la volontà di Dio. Questa persona deve tornare indietro sui suoi passi, e anche se lì c'è una bellissima ragazza che mi aspetta, quella non può essere mia moglie, perché non è volontà di Dio per noi. Detto di nuovo in parole proprio terra terra, crude, ma per poter far capire. Per esperienza uno cerca di far capire quello che ha ricevuto. Una chiesa disordinata non rappresenta la chiesa di Gesù Cristo. Ma proviamo a rifletterci. Una sposa può essere disordinata. Non si è mai vista una cosa del genere. Mai. Può essere una sposa sciattona. No. Il Signore rigetta tali persone nel giorno che tutti dovranno rendere conto. Ma allo stesso tempo, qui e ora, come abbiamo detto l'altra domenica, vuole che ciascuno si prepari e si ravveda per non essere colto dalla sprovvista. Permettetemi anche questo paragone. Io sono sempre stato affascinato dalla figura di Einstein e della teoria della relatività. Io non l'ho studiata a scuola, però ho letto dei libri, ho letto anche qualcosa della teoria della relatività. Mi sono informato anche con dei video che si trovano su YouTube. Ed è veramente una teoria affascinante. Secondo me è come nel mondo dell'arte, Michelangelo o Picasso o così Einstein per quanto riguarda la scienza, perché è il massimo tentativo umano di comprendere la realtà con le proprie intelligenze, col proprio raziocinio. Perché è una cosa ragionata. Perché cosa dice in soldoni questa teoria? Che io trovo anche una teoria molto affascinante e molto poetica, anche se matematica, però ha poesia dentro, per il senso della cosa che vuole dire. Ogni evento viene visto attraverso questa teoria, come distribuito nello spazio e nel tempo. Al tale istante, un tale evento della storia. Quindi non c'è solo più le dimensioni, perché la fisica classica c'era lunghezza, altezza e profondità, ed erano slegate dal tempo. Invece Einstein mette insieme tutto, vuole quindi cercare una teoria e un ragionamento umano per capire come funziona tutto il mondo, e quindi inserisce una quarta variabile che è il tempo. Non solo più le tre della profondità, delle tre dimensioni in cui viviamo. Così, fratelli, la volontà di Dio per la sua Chiesa e i suoi figli, che se sono guidati e si lasciano guidare da Dio, non mancano l'appuntamento nello spazio e nel tempo che Dio ha stabilito, per una testimonianza, per un conforto, per un incoraggiamento, per poter visitare una persona malata, insomma, per fare la volontà di Dio. Se uno è guidato dallo Spirito di Dio, non sbaglia l'appuntamento con la storia della fede. Quindi, in quel tempo lì, il Signore ti permette di fare quest'opera. E tu la compi perché sei pronto, sei lì, perché sei guidato da Lui. Non sei guidato dalla tua intelligenza o dal tuo voler fare, che il voler fare umano è molto terra terra. E questa volontà di Dio è diversa e unica per ciascuno di noi. È per questo che ogni credente è felice, perché dipende, come gli ebrei nel deserto che ogni giorno aspettavano e sapevano che arrivava la manna al mattino, lo sapevano, quindi non si dovevano preoccupare. Sapevano che il Signore al momento opportuno gli dava quello di cui avevano bisogno. E il credente è felice perché dipende da Dio ed è coordinato da Dio. Tutti i credenti sono coordinati da Dio nel tempo e nello spazio. Non dopo prima e nemmeno un secondo dopo, ma al momento che Dio ha scelto. Perché il credente è felice? Perché viene remunerato, come dice la scrittura, da Dio stesso. In ebrei Questa è la certezza della fede. Gesù compie queste opere per manifestarsi quali Egli è veramente, Dio eterno che è venuto ad abitare in mezzo agli uomini che credono in Lui. Quanti dolori, abbiamo detto prima, dovuti alla nostra volontà che si vuole imporre, avremmo evitato, e soprattutto, questo è un modo di ragionare che ogni credente deve fare suo, quante persone in più avremmo potuto contattare per regalare una Bibbia, per parlare del Signore, per testimoniare che c'è una speranza vera in questo mondo e non l'abbiamo fatto. Il credente, quando arriva l'ora dei conti, deve farlo prima questo, non quando arriva l'ora della resa dei conti. Se avessi fatto la volontà di Dio, sarei stato felice, sì, perché avrei fatto quell'opera. Ma uno deve anche pensare che non facendola, magari evita di parlare a una persona di Dio. E quindi questo è un peccato per un credente. Capite? La medaglia va vista da tutti e due i lati. Non solo ho mancato di fare la volontà di Dio, e vabbè, l'ho mancata, vorrà dire che la farò un'altra volta. No, no. Mancando la volontà di Dio, quella persona che magari aveva bisogno, io non gli ho portato un bicchiere d'acqua. Non sono andato a trovarla in ospedale. Non gli ho portato da mangiare se aveva fame. Perché dice, in quanto lo fate a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. È una mancanza nei confronti di Dio. Quindi non rispettare i tempi del Signore che ci dà nello spazio in tempo in cui viviamo, vuol dire che noi non ci muoviamo per fede, ma ci muoviamo seguendo la nostra volontà, la nostra agenda personale. Così come lo sprecare il tempo. Lo sprecare il tempo per un credente è un peccato, ma non perché il tempo è denaro, questo è un valore del mondo che vale zero. Ma sprecare il tempo vuol dire sprecare il tempo con la comunione di Dio, mancare l'appuntamento quotidiano che il Signore vuole avere con ciascuno di noi. Rinunciare alla comunione col Signore. E così i fratelli che rinunciano a un incarico che il Signore gli ha dato. È un peccato grave, io penso, di fronte agli occhi del Signore. Perché se il Signore ti ha benedetto in una cosa, perché tu non devi fare partecipi gli altri di queste cose? Perché non devi farle, devi tenerle per te? Egoismo questo. E porre la propria agenda, anteporre la propria agenda personale alla volontà di Dio. Oppure chi abbandona una chiesa perché non si trova bene col pastore, perché il pastore è antipatico, è noioso quando parla, perché ci ripete sempre le stesse cose. Ci ripete che dobbiamo essere ordinati, che dobbiamo fare le cose con gioia, perché se le facciamo per il Signore dobbiamo farle per gioia, perché questa è la nostra remunerazione, la comunione con Dio. È questo che Gesù vuole dirci. Voi mi odiate perché io vivendo, Gesù dice, io essendo venuto sulla terra, vivendo nei credenti veri, testimonio che le vostre opere sono malvagie, perché non credete in me. Veramente, fratelli, che il Signore illumini gli occhi della nostra mente e del nostro cuore, con la sua parola e soprattutto con il suo Santo Spirito, che generi in noi un ravvedimento. Dice, acquistate del collirio per vederci, in Apocalisse. Acquistiamo questo collirio, usiamolo, perché i tempi si sono abbreviati. La teoria della relatività è applicabile anche alla vita di fede. Perché l'uomo, se guidato dalla fede, fa le opere di Dio. L'abbiamo visto nella nostra vita. Ecco, riflettiamo su queste, sulle parole di Gesù, fratelli, eh? Lasciamo che il suo spirito ci plasmi, ci guidi e ci insegni, ci ammaestri. E soprattutto dobbiamo essere felici se siamo stati ripresi, in passato o adesso. Io personalmente molte volte mi sento ripreso. E mi viene veramente da vergognarmi. Perché non è che uno, perché parla, è più bravo di un altro. Anzi, uno può avere più problemi di un'altra persona, personalmente, perché la vita di ognuno è diversa. Quello che uno ha vissuto è diverso. Chi ha avuto dei lutti da giovane Io personalmente sono stato abituato al lutto molto presto, perché avevo 13 anni quando ho mandato mio nonno che viveva con me. E beh, per me è stata una tragedia. Ho visto tante persone morire e io ero vicino in quel momento. E tutte queste persone che ho visto gli volevo bene, sinceramente, perché era mio nonno. E così, fratelli, il Signore vuole che diventiamo veri credenti, che abbiamo un cuore vero di carne e un sangue vero che pulsa. Ecco, ringraziamo il Signore che ci parla e ci dà la possibilità di leggerla, la sua parola. E ricordate che il Signore è venuto solo per farci del bene, anche quando ci castiga, perché è comunque un padre che castiga un figlio che ama. Amen.